Money, 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 mojo radio. Mojo radio. We love Mario Cho.
E buon pomeriggio a tutti, buona mattina a tutti, in realtà è praticamente mezzogiorno. Oggi puntata un po' particolare qui a Mario Cho Radio, il Giappone è puntata a portata di radio. Mi è difficile parlare, mi è difficile esprimere i miei pensieri perché, come penso molti di voi sappiate, siamo in un periodo un po' brutto, perché l'8 marzo c'è stata arrivata una notizia della morte del maestro Akira Toriyama, quindi questa puntata sarà una puntata speciale rivolta, diciamo, a lui, ecco. Quindi io comunque sono Samuele.
Io sono Francesca. Mi raccomando, ragazzi, seguiteci. Noi andiamo in onda tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30. Potete riascoltare questo episodio sul sito www.radioyulm.it. E che dire, iniziamo subito con lo speciale.
E come avevo anticipato nell'introduzione, il maestro Akira Toriyama ci ha lasciato all'età di 68 anni. Per chi non fosse a conoscenza di chi sia il maestro, è l'autore di una piccola opera che forse qualcuno di voi ha sentito nominare, ovvero Dragon Ball, ma non ha fatto solo questo, ha fatto anche Dottor Slamparale e numerosissime altre opere. Comunque la causa del decesso è stato un ematoma subdorale e la scomparsa risale al 1 marzo, nonostante a noi sia arrivata la notizia l'8. E comunque dicevo prima che ci sono numerosi opere che sono state fatte dal maestro, e una di queste è Dottor Slump, e ce ne vuoi parlare te, Fra?
Sì, adesso direi che possiamo iniziare con l'anime forse meno conosciuto, comunque quello dove noi eravamo un po' più piccoli, ecco, qualcuno ancora forse non lo conosce, così, no? Dr. Slump è un manga che è stato pubblicato dal 1980 all'84 sulla Weekly Shonen Jump e ha avuto così tanto successo che comunque nell'81 viene fatto già l'anime e nel 97 un remake. E nell'82, da quanto è stato preso bene, vince anche il premio Shokugan per i manga nella categoria Shonen e Shoujo. Dottor Slump è un inventore di 28 anni che ama le donne e abita al villaggio pinguino. Simbe, ovvero Dottor Slump, è appassionato di invenzioni, comunque crea questa bambina che si chiama Arale, ed è così vera che addirittura soffre di miopia. E così lui nel villaggio la spaccia per sua sorella minore, no? Quindi questa tredicenne, dotata comunque di una forza fisica fuori dal comune, e combina quindi un sacco di guai per il suo villaggio, oltre che per appunto Sanbei. Altro personaggio importante appunto è questo bambino alato, che verrà portato a casa da un viaggio nella preistoria fatto da Arale e Sanbei, che nasce da un uomo di dinosauro e che i due chiameranno Gachan. Successivamente Sanbei si sposa con la maestra di scuola di Arale, quindi Midori, e avranno un figlio Turbo, anche lui in possesso di capacità paranormali donatemi da alcuni alieni. Quindi appunto è un anime che interagisce, dove i personaggi vanno a interagire con fenomeni naturali o comunque versioni caricaturali di personaggi della fantascienza giapponese.
Ed è qualcosa di molto molto comico, è molto divertente, molto leggero, come un po' tutte le opere di Toriyama. Toriyama non è un autore molto impegnato dal punto di vista mentale, non è un autore di seinen, di cose complesse, cioè, ci ha aiutato sempre con storie leggere che ci facevano divertire e che ci facevano capire i valori della gioventù, dell'amicizia, del non arrendersi mai. E Arale è proprio un qualcosa di veramente divertente, qualcosa che ti fa ridere, qualcosa che ti fa passare dei bei momenti senza pensare a cose negative o cose troppo complicate. Questa era la forza di Toriyama, che c'era anche nel suo disegno, nel suo stile di disegno abbastanza semplice ma molto riconoscibili e carino, che poi, come vedremo nelle successive parti della puntata, ha ispirato numerosissimi altri autori a poi disegnare opere che hanno fatto e fanno tuttora la storia del medium animeico e anche manga.
Sì, infatti, come diceva Samuele, è comunque un anime spensierato. Infatti, possiamo anche già notarlo dalla sigla italiana di Giorgio Vanni, no? Con Cristina D'Avena, che comunque, no, è sempre molto allegra, no? Così, nonostante, appunto, a Rale combini un sacco di disastri, no? La sigla poi alla fine parla proprio di questo. Il manga in Italia non è comunque completo, comunque così conosciuto come può esserlo in altri paesi, ma esiste un sequel della stagione a 4 volumi, pubblicato solo in Italia, con in 8 uscite di Star Comics con il titolo Dottor Slump compisce ancora, che vede la partecipazione di Toriyama soltanto in qualità di supervisore, mentre l'anime è stato trasmesso su Rete 4 con il titolo Dottor Slump e Arale dal 19 settembre dell'83, ma inizialmente furono doppiati soltanto 51 episodi e ci furono un sacco di cambi nomi e di censure, no? Quindi non so, Midori diventa Miss Florinda, Pesche comunque diventa Pippo, così, no? Comunque ci sono un sacco di identificazioni culturali, no? Però nel 2001 viene fatto un remake intitolato What a Mess Lamp e Arale, che comprende anche tutti quegli episodi non adattati negli anni 80 e con, diciamo, vengono sempre tenute queste censure, no? Nelle situazioni tendenti all'erotico, ma almeno vediamo che vengono ripristinati i nomi originali. E visto che Toriyama non ha fatto soltanto Dottor Slump, ma ha fatto soprattutto forse Dragon Ball, è giusto anche parlare di quelli che sono i crossover tra questi due anime.
Sì, perché ad esempio nel quarto episodio di What a Mess Slump e Arale, Goku e Majin Buu fanno una piccola apparizione, perché Arale vaporizza in un macchinario creato da Dottor Slump un fumetto di Dragon Ball e appunto a presentare Dragon Ball all'interno di Dottor Slump. Poi ci sono numerosi capitoli del manga dove ci sono Dragon Ball dove Arale e Goku sono insieme per sconfiggere il generale blu, tant'è che in un videogioco Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 abbiamo come personaggio giocabile proprio Arale, che è fortissima, perché durante questi crossover si gioca proprio sul fatto che Dragon Ball sia sì un manga leggero, un manga comunque che tratta di temi abbastanza tranquilli e dei combattimenti non troppo impegnati, ma è qualcosa di serio, comunque è un manga serio, uno shonen, un battle shonen che ha una storia eccetera. Dottor Slump è più qualcosa di comico e quindi si gioca proprio sul fatto che nonostante Goku e Vegeta siano personaggi molto forti, ad esempio anche in Dragon Ball Super dove combattono gli dei, Arale viene da un manga comico e quindi è per forza più forte, nonostante sia alla fine una bambina di 13 anni, un cyborg di 13 anni che non ha poteri, ma semplicemente con la sua forza fisica, addirittura con un pugno, è in grado di dividere il mondo a metà, perché è proprio un pugno neanche tirato forte.
L'antenato di Saitama, possiamo chiamarla così?
In sostanza sì, ma abbiamo parlato del crossover, adesso spostiamoci all'opera più importante del maestro, che forse non ha bisogno di presentazioni, perché soprattutto se siete qui ad ascoltare questa radio probabilmente è perché vi piace il mondo manga animeico e siete interessati, e un'opera come Dragon Ball non potete non conoscerla, però è giusto citarla e raccontare anche che cosa ha fatto dall'86 all'89, quando è stato pubblicato il manga di Dragon Ball, quello originale del 23° torneo Tenkaichi per capirci, dove il piccolo Goku incontra Bulma, si va alla ricerca delle sfere del drago, c'è questa storia molto avventurosa, fino a poi passare al successivo Dragon Ball Z, dove le avventure vengono diciamo messe in secondo piano, si passa più a un combattimento un po' più presente all'interno dell'opera, abbiamo dei combattimenti più lunghi, come può essere il combattimento contro Freezer, che ci ricordiamo tutti per la sua straordinaria lunghezza. Però Z ci ha consegnato anche le trasformazioni in Super Saiyan, che tutti i giovani come noi abbiamo sognato numerosissime volte di fare nei luoghi più disparati della nostra casa, per nasconderci dai nostri genitori, per poi combatterli quando ci facevano arrabbiare. E poi ci sono state numerosissime altre serie di Dragon Ball, abbiamo ad esempio il GT o il Super, che però non hanno visto la partecipazione di Toriyama nella scrittura, ma semplicemente il maestro ha curato il design di alcuni personaggi. E l'importanza di Dragon Ball è, oltre al fatto che è un fenomeno, non è un'opera, è un fenomeno che ha influenzato un'intera e anzi intere generazioni, perché ricordiamo che è stato annunciato prima della morte di Toriyama Dragon Ball Daima, che era previsto per l'autunno del 2024, e invece il primo volume di Dragon Ball è dell'86, quindi sono 40 anni che va in diciamo c'è in giro Goku, quindi c'è più di una generazione in gioco qui, c'è più di una singola cosa che ha influenzato un'operetta. Qui si tratta veramente di qualcosa di generazionale, tant'è che Dragon Ball stesso è ispirato da un'opera che è leggermente importante, ovvero Il viaggio in Occidente, che è un racconto cinese di fine 500 con protagonista una piccola scimmietta, Song Wukong, che guarda caso ha un'assonanza con il protagonista di Dragon Ball, che è Son Goku. Sono numerosissimi le opere giapponesi anche che hanno preso a spunto Il viaggio in Occidente. Mi viene in mente Infernape, che è Son Wukong, è un Pokémon Infernape, per chi non lo sapesse, che è ispirato palesemente a Son Wukong, o se no il quarto cercoterio a quattro code di Naruto, che anche lui è esplicitamente ispirato a Son Wukong. Quindi davvero ci sono numerosissimi fattori che hanno reso e che rendono tuttora Dragon Ball un'opera grande.
Tra l'altro in Cina quest'anno era anche l'anno del drago, cioè poteva veramente essere l'anno di Dragon Ball, no? Cioè 40 anni dall'uscita di Dragon Ball, che coincide esattamente con l'anno cinese del drago, cioè, e Akira Toriyama non è tra noi durante quest'anno, una cosa che mette estrema tristezza, ma che comunque fa capire quanto noi otaku comunque ci teniamo a questa cosa, tanto da celebrarlo in tantissimi modi, fatti anche in alcuni videogiochi, no? Dove ci sono riferimenti comunque a Dragon Ball, comunque Goku come personaggio giocabile, piuttosto che un sacco di persone si riuniscono ad esempio in templi così ad alzare le mani, a evocare il Dragon Shenron,
a dare l'energia per fare la Ginkidama, a dare l'energia al maestro.
Direi che possiamo andare a cercare le sette sfere del drago, ed è il caso di farlo così, mandando la prima canzone,
quella che ha iniziato tutto.
Yeah.
Makafushiki Adventure, la prima sigla di Dragon Ball di Hikori Takahashi. E dovrebbe essere una sigla felice, però chissà come mai oggi ha un tono fortemente, fortemente malinconico. Fortemente malinconico.
Direi che a proposito di Akira Toriyama, come sappiamo, lui ha ispirato tantissimi autori comunque nelle loro opere e li ha anche proprio sempre sostenuti, sia fisicamente che anche solo tramite messaggi, meglio lettere, perché a quel punto era più usuale, no? E questi anime di cui parliamo sono proprio quelli che vengono definiti i Big Three.
Sì, che cosa sono i Big Three? Allora, durante gli anni 2000 la rivista Weekly Shonen Jump, che per chi non lo sapesse fa uscire settimanalmente i capitoli delle varie opere che ci sono in Giappone, lì non funziona, cioè ci sono i volumetti come ci sono qui, però ci sono anche le rivistone dove ogni settimana esce il capitoletto di Dragon Ball, di One Piece, di Jujutsu Kaisen adesso e quelle cosine lì, e sono tutte all'interno di questa rivista che è Weekly Shonen Jump. Ce ne sono molte, ma proprio in Weekly Shonen Jump durante gli anni 2000 si sono susseguiti tre opere, ovvero Naruto, One Piece e Bleach, che hanno venduto tantissimo, sono stati un'impronta generazionale e tutte e tre sono esplicitamente ispirate a ciò che ha creato come fenomeno Dragon Ball, ovvero il fenomeno del Battle Shonen più classico, per come lo definivano appunto loro. E durante gli anni 2000 si sono susseguiti, battagliandosi diciamo il primo posto nelle classifiche, queste tre opere, che diamo due numerini: Bleach adesso sta a 120 milioni di copie vendute nel mondo, One Piece 516 milioni di copie, che lo rende il manga più venduto al mondo nella storia, e Naruto 250 milioni, che sono numeroni, numeroni ragazzi, sono tutti in top 10 dei manga più venduti nella storia. E questi sono i Big Three, tutti ispirati a Dragon Ball.
Sicuramente quello un po' meno conosciuto è Bleach, o meglio non meno conosciuto quanto meno apprezzato, secondo me quello un pochino più sottovalutato, possiamo dirlo
sì. quello che ci è arrivato di meno, cioè di solito si conosce bene o male One Piece, Naruto, Dragon Ball anche qui in Italia. Bleach diciamo che forse si sente più in America, ovviamente fuori dal Giappone si parla chiaramente, forse si sente più in America che in Europa,
è rimasto un pochino più nell'ombra da questo punto di vista. Comunque è un manga scritto da Tite Kubo e che all'inizio lui pubblicò su Shonen Jump, o meglio lo presentò a Shonen Jump, che gli disse: no, è troppo simile a Yu degli Spettri, quindi non te lo pubblichiamo. E qui entra in gioco proprio Akira Toriyama, che gli spedisce una lettera di incoraggiamento, e grazie proprio a quella lettera Kubo credette nella sua opera, fino a modificarla a tal punto da renderlo quel Bleach che conosciamo oggi e che la Shonen Jump ha appunto accettato di serializzare. Si è concluso il 22 agosto del 2016 e a questo manga è ispirato anche una serie anime, ma proprio Kubo ci dice che nonostante i 366 episodi lui vuole un remake dell'anime. Tipo pretenzioso, cioè lui proprio pretende che quel manga diventi qualcosa di lui, di cui lui possa andare fiero, e a quanto pare non lo è totalmente, da quel che ci sembra di capire da alcune sue dichiarazioni di qualche giorno fa. Comunque Ichigo Kurosaki è questo giovane dotato dell'abilità di vedere gli spiriti e per caso incontra Ruika, che è uno Shinigami, che è in cerca di questi Hollow, che sono appunto degli spiriti da mandare nelle tombe dell'aldilà, no? Nella Soul Society. E Ruika durante uno scontro rimane gravemente ferita ed è costretta a trasferire parte dei suoi poteri a Ichigo, che accetta appunto di diventare Shinigami per proteggere i suoi familiari. Ma nel processo di trasferimento qualcosa va storto e Ichigo Ichigo assorbe tutti i poteri di Iruka, diventando uno Shinigami a tutti gli effetti. Ma Iruka comunque rimane bloccata nel mondo dei vivi finché non recupera le forze comunque, anche perché ormai i suoi poteri li ha proprio Ichigo. E quindi questo, il nostro protagonista, sostituirà Iruka nei doveri di Shinigami, quindi combatte Yolo e guida le anime verso la Soul Society. Mercoledì 13, tra l'altro, esce il volume 48, che è stampato dalla Gazzetta dello Sport, quindi per chi lo sta seguendo è un incentivo ad andarla a comprare.
Ma adesso passiamo all'opera più redditizia nel panorama giapponese. Parliamo di One Piece. Abbiamo letto prima 516 milioni di copie vendute adesso, ma ricordiamo che è ancora in corso. Uscirà il 15 marzo, dopo una settimana di pausa, il capitolo 110 del manga. E domenica questa, quella appena passata, quindi ieri, è uscito l'episodio 1096 dell'anime. Numerini piccoli, perché infatti ricordiamo che One Piece va avanti dal 22 luglio del 1997 ogni settimana, con qualche pausa qui e là, perché poverini comunque i disegnatori e i Giroda devono respirare, devono vivere in qualche modo, ma dal 97 va avanti senza mai fermarsi, mentre l'anime va avanti dal 20 ottobre del 99. La trama di One Piece, in realtà, oltre a probabilmente non avere bisogno di presentazioni, è abbastanza semplice. Abbiamo un ragazzo, Monkey D. Luffy, che ha il sogno di diventare il re dei pirati per via dell'ispirazione del grande pirata Gold D. Roger, precedente nonché unico re dei pirati. E tutto il manga o l'anime, dipende da cosa seguite, si sviluppa sui rapporti di amicizia che ci sono tra i personaggi, cosa che ci ha insegnato Dragon Ball e che ha insegnato probabilmente Akira Toriyama a Eiichiro Oda. E la forza di One Piece sta proprio nell'emozionare, nel darti in ogni singola saga, anche se come Wano dura più di 200 episodi, ogni singola saga, proprio forse per la sua lunghezza, è in grado di darti delle emozioni indescrivibili, perché riesce a farti appassionare, farti empatizzare con anche il più secondario dei personaggi, che in una serie classica, magari da 12, in uno stagionale di 12 episodi, magari non calcoleresti neanche, non ti ricorderesti neanche il nome, ma del boss della mafia, Hyogoro il Fiore, una volta finita la saga di Wano, te lo ricordi per forza, anche se è un vecchietto che combatte qui e là e fa il possibile per sopravvivere.
E l'ultimo dei Big Three, ma non per importanza, è proprio Naruto, il manga di Kishimoto. Quindi Naruto è questo 12enne ninja che vive nel villaggio della foglia e vuole diventare Hokage, che è praticamente il ninja più importante del villaggio. Questo per essere accettato dagli altri, perché ha passato un'infanzia emarginato, perché dentro di lui si nasconde la volpa a nove code, che è uno dei nove cercoteri, che sono dei demoni sovrannaturali, e quindi tutti ovviamente ne hanno paura. E a seguito però della promozione all'Accademia Ninja, Naruto insieme a Sasuke e a Sakura nel gruppo 7 vengono guidati da Kakashi. Sasuke abbandona il villaggio della foglia e si allena con Orochimaru per uccidere il fratello Itachi, per vendicare appunto il clan che sembrerebbe aver sterminato senza un apparente motivo, mentre Naruto si allena con il maestro Jiraiya per diventare più forte. Sakura invece comunque si rende conto di essere quella più debole degli altri, tanto da essere definita anche dalla community il personaggio più inutile. Ok, a questo appellativo molto simpatico. Sakura chiede a Tsunade di allenarla nelle arti mediche. Tsunade è appunto un quinto Hokage, quindi direi abbastanza importante oltre che forte, e anche da qui quindi si traggono tutti quei temi di amicizia, comunque di speranza che tutto andrà bene nonostante le difficoltà, cosa che non succede in realtà nei nuovi Big Three, che vengono definiti proprio il trio oscuro.
Esatto, perché ci troviamo nel nostro periodo storico in un'era simile a quella dei Big Three. Negli anni 20 degli anni 2000 abbiamo tre opere che sono Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Hell's Paradise, che sono in sostanza molto simili ai precedenti Big Three, perché sono tutti e tre pubblicati su Weekly Shonen Jump e sono tutti e tre Battle Shonen, che sono ispirati in qualche modo a Dragon Ball, più precisamente sono ispirati a Naruto, One Piece e Bleach, però dato che questi tre sono ispirati a Dragon Ball c'è sicuramente una derivazione del maestro Toriyama. Il punto è che, come dicevi tu, c'è stato un po' un cambiamento sul classico tema dell'amicizia e che tutto andrà bene. l'ultima stagione di Jujutsu Kaisen è stato un disastro per chi l'ha vista.
Il disastro di Shibuya, che non era esattamente la cosa più allegra che potessimo serializzare, comunque vedere in manga, che si pensa ispirati poi a Toriyama, no? Quindi da Dragon Ball alla spensieratezza alla catastrofe di Sukuna.
Una cosa interessante di questa osservazione è notare anche che più del 50% dei lettori di Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Hell's Paradise è maggiorenne, quindi ha più di 18 anni, cosa che è un po' controintuitiva, tra virgolette, perché essendo serializzati su Weekly Shonen Jump, come ricordiamo la scorsa puntata ne abbiamo parlato, per shonen si intende un target di ragazzini che vanno dai 10 ai 18 anni. Quindi se il 50% di questi... diciamo dei lettori di questi manga sono maggiorenni, fa anche pensare, quindi forse c'è anche un motivo per cui i temi sono un po' più crudi rispetto a quelli precedenti. Fa ancora più ridere se pensiamo che i lettori di Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen e Hell's Paradise sono al 90% i lettori di One Piece, Bleach e Naruto, che poi sono cresciuti, perché se un ragazzo ha 20 anni durante l'era di Chainsaw Man vuol dire che ne aveva 10 quando usciva Naruto o quando uscivano diciamo i capitoli centrali di One Piece. Quindi probabilmente anche per quello che c'è un innalzamento dei temi, per cercare di crescere insieme al pubblico. Toriyama ci ha dato un incipit, ci ha insegnato come si fa, ci ha insegnato come si emoziona, o meglio l'ha insegnato ai maestri che scrivono le opere. Naruto, One Piece e Bleach ci hanno mostrato come si fa al meglio e hanno utilizzato quel tema al modo migliore possibile, e adesso stiamo prendendo, la nostra generazione sta prendendo ancora questo testimone e lo sta portando a temi un po' più crudi, un po' più adulti, sempre però con questa scherzosità di base. Jujutsu Kaisen ha dei momenti divertentissimi e super stupidi che ricordano un po' i momenti simpatici di Toriyama, dove c'è Goku che prende a schiaffi le parti intime di Bulma perché non concepisce neanche che cosa sia una donna, e fa abbastanza ridere.
Ed è proprio per tornare un po' bambini, comunque, come ci ha sempre insegnato il maestro Toriyama, che mandiamo Shala Head Shala proprio da Dragon Ball Z. Questa è l'opening theme di questo grandissimo anime.
Come on.
Sentendo Chala e Hala e Chala di Hironobu Kageyama, mi vengono in mente, ho proprio in mente la sigla per quello che è. Vedo proprio le immagini che scorrono davanti ai miei occhi di quando ero giovane, ecco, era la sigla di Dragon Ball Z. Ma adesso vogliamo fare qualcosa di un po' diverso dal solito per l'ultima parte della nostra puntata. Noterete che non c'è una base, perché noi ci salutiamo qui. E adesso io e Francesca vi esporremo delle testimonianze che sono state lasciate in onore del maestro Toriyama, e quindi vi ricordiamo di seguirci tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30 qui su Radio Yulm, di seguirci sui social a @RadioYulm e di scriverci al numero WhatsApp anche pensieri anche sul maestro, perché no? E il numero è 331 14 38 923. Io vi saluto e adesso vi lascio a Francesca.
Non voglio crederci. Cerco di tenere la mente vuota perché non voglio pensarci. Nonostante questo, mi tornano in mente le parole che Toriyama mi diceva ogni volta che lo incontravo. Per favore, prenditi cura di Goku da parte mia. Adoro quel ricordo e mi piace pensare che restevo sempre al fianco di Goku finché le mie forze non si esauriranno completamente. Sensei, per favore, veglia su di noi da lassù. Masato Nozawa, voce di Goku.
È troppo presto. Il buco ormai è troppo grande. La tristezza mi assale quando penso che non ti rivedrò mai più. Ti ho ammirato molto fin da quando ero bambino. Ricordo il giorno in cui mi hai chiamato per nome per la prima volta. Quando tornavamo a casa e hai usato la parola amici per me e Kishimoto. Eravamo entrambi felicissimi. Ricordo anche l'ultima conversazione che abbiamo avuto. Sono stato uno di quelli che ha preso il testimone dai giorni in cui leggere manga ti rendeva un tipo strano. Tu hai creato un'era in cui sia gli adulti che i bambini potevano divertirsi leggendo manga. Ci hai mostrato il sogno che il manga potesse conquistare il mondo. È stato come vedere un eroe che avanzava. Non solo per i manga, ma anche per gli artisti dei vari settori. L'eccitazione e l'emozione dell'epoca della serializzazione di Dragon Ball hanno messo radici nella loro infanzia. La tua esistenza è stata come un grande albero. Per gli artisti di manga della nostra generazione che si trovavano sullo stesso palcoscenico, le opere di Toriyama sono diventate sempre più importanti. Ero persino spaventato di avvicinarmi a tale palcoscenico, ma sono felice di aver conosciuto l'uomo che c'era dietro. Ti amavo in modo viscerale. Con rispetto e in gratitudine per il mondo creativo che hai lasciato, prego che la tua anima possa riposare in pace. Che il paradiso sia il mondo gioioso che hai immaginato. Eiichiro Oda, l'autore di One Piece.
Sensei è sempre stato la mia guida. Era il mio punto di riferimento. Forse a lui sembrerei noioso, ma io gli sono grato. Per me è stato davvero il dio della salvezza e il dio dei manga. Quando l'ho incontrato per la prima volta, ero troppo nervoso per dire anche solo una parola. Ma dopo averlo incontrato molte volte in occasione della premiazione del Tezuka Award, sono diventato capace di parlargli. Non dimenticherò mai il sorriso leggermente imbarazzato sul suo volto quando lui e Oda Sensei parlavano con entusiasmo di quanto Dragon Ball fosse divertente, come se fossero di nuovo bambini e come fossero impegnati in una competizione. Ho appena ricevuto la notizia della scomparsa del Sensei. Provo un enorme senso di perdita, più di quando Dragon Ball è finito. Non so ancora come affrontare questo vuoto nel mio cuore. Non riesco nemmeno a leggere Dragon Ball, che adoro. Non mi sento nemmeno in grado di scrivere correttamente questo messaggio al Sensei. Tutti nel mondo stavano ancora aspettando il tuo lavoro. Se potessi davvero realizzare un desiderio di Dragon Ball, mi dispiace, forse è egoista da parte mia, ma sono triste, Sensei. Akira Toriyama Sensei, grazie per 45 anni di opere piacevoli e grazie per il suo duro lavoro. Sono sicuro che i membri della sua famiglia sono ancora profondamente addolorati per questa perdita. Vi prego di prendervi cura di voi stessi. Prego che Akira Toriyama Sensei possa riposare in pace. Masashi Kishimoto, autore di Naruto.
E queste invece sono le nostre testimonianze. Le testimonianze dei fan, le testimonianze di chi ha seguito l'opera. Tutti abbiamo provato a trasformarci in Super Saiyan. Tutti abbiamo provato a fare l'onda energetica. Tutti abbiamo alzato le mani al cielo per aiutare Goku a fare l'energia sferica. Tutti stiamo piangendo. Ci hai lasciati un maestro, dietro un semplice anime e tanti insegnamenti. Ha ispirato e incoraggiato molti bambini a migliorarsi per raggiungere ciò che si voleva. Ci ha fatto capire il valore dell'avere persone accanto vere e sincere, l'amore, l'altruismo, il sacrificio, la gioia. Semplicemente grazie per la splendida infanzia, maestro. Grazie per aver riempito quelle giornate di tempesta. Grazie per avermi fatto crescere, ma facendomi restare sempre un bambino che spera ancora di poter fare una Kamehameha. Grazie, grande uomo che eri, che sei e che sarai. Vivi in eterno lassù con il re Caio. Alziamo tutti le braccia in aria per te.
L'ultimo omaggio viene da Gianluca Iacono, la voce di Vegeta.
No, amico, mi stai deludendo. È tutto qui quello che sai fare. Dov'è finito l'antico orgoglio dei Saiyan? Questo è quello che ti fa comodo credere. Ma sai bene quali sono le tue origini. Tu appartieni alla mia razza. Nelle tue vene scorre il sangue dei Saiyan, i migliori combattenti della galassia. Non desideri vendicarti. È stato Freezer a distruggere il nostro pianeta, la nostra casa, dove io e te siamo nati con i nostri fratelli. Non sei stanco di subire tutto questo? Dove sono andati a finire l'orgoglio e la fierezza dei Saiyan? Sai, i nostri padri erano valorosi, dei veri eroi. Hanno difeso il pianeta sacrificando la vita. Ti prego, fratello, tu sei l'ultimo Saiyan rimasto in vita, purtroppo. Non permettere a Freezer di sterminare la nostra razza. Il suo piano è cancellarci dalla faccia dell'universo, in modo da evitare la nascita del Super Saiyan, cioè del guerriero più potente. Avrei voluto poterlo distruggere con le mie stesse mani. Per mia sfortuna, il destino ha deciso diversamente. In nome dei tuoi compagni caduti in battaglia, toglilo di mezzo una volta per tutte e vendica la tua gente. Addio, Sensei. Grazie di tutto.
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.